Abbiamo al telefono Sara De Simone, con cui vorremmo un po' parlare della situazione in Sudan.
Ciao,
grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, c'è stata un po' un'accelerazione nel conflitto sudanese dal punto di vista proprio sul terreno, con la caduta di Wad Madani, che è sostanzialmente è la capitale dello stato del Jezir, che è finita nelle mani dell'esercito. E questo cambia un po' anche dal punto di vista strategico, con il controllo di grandi strade che possono in qualche maniera interrompere i collegamenti dell'RSF, e quindi dal punto di vista strategico cambiano un po' di cose, e contemporaneamente ci si conferma la brutalità di questa guerra, perché la conquista di Wad Madani ha avuto come conseguenza tutta una serie di notizie di torture, uccisioni extragiudiziali e vendette contro coloro che erano accusati di collaborare con la RSF.
Intanto vi ringrazio per l'invito, e senz'altro la notizia della riconquista di Wad Madani da parte dell'esercito è una cosa di cui prendere atto. Io sarei un po' cauta rispetto a valutare in modo, a ritenerla una svolta così sostanziale nel conflitto. Io non sono un'esperta di tattica militare, però è anche vero che Wad Madani è stata nelle mani delle RSF per parecchi mesi, e questo non ha determinato un capovolgimento sostanziale, no, delle sorti del conflitto sul piano militare, nonostante le RSF siano state per un bel pezzo molto meglio armate dell'esercito sudanese. E quindi ecco, sì, la inserirei più che altro in una serie di vittorie militari che l'esercito sudanese sta comunque ottenendo, anche penso a Omdurman, altre zone del paese, che è legato sostanzialmente in parte a un forse raffreddamento, rallentamento del supporto militare diretto da parte degli Emirati Arabi verso le RSF, e poi anche dal fatto che anche a livello locale ci sono tante milizie, tanti gruppi con una geometria di alleanze piuttosto variabile, e insomma è una fase in cui le RSF si sono giocate molto male quel po' di capitale po' di aura di legittimità che avevano cercato di costruirsi con quei tour diplomatici che Dagalo aveva fatto in giro per l'Africa all'inizio del conflitto, con il fatto di presentarsi come una forza di liberazione contro l'islamismo. Insomma, poi alla fine i massacri, le atrocità che hanno commesso anche nelle loro stesse zone d'origine sono ormai sotto gli occhi di tutti, quindi questo sicuramente ha giocato. D'altra parte, appunto, non sarei pure attenta a non vivere, perché è vero che abbiamo visto i festeggiamenti per la liberazione di Wad Madani, occhio a pensare che l'esercito sudanese sia la liberazione.
Certo.
Ma infatti ci stupivamo che fosse solo uno quello che è messo sotto processo per genocidio, e che quindi forse andrebbe letto, tu parlavi di alleanze, andrebbe letto come una sorta di minaccia verso gli emiratini, come dire, si colpisce Hemeti per far intendere il problema potrebbero essere loro o il loro sostegno.
Ma allora la cosa della dichiarazione del genocidio è una cosa puramente simbolica, che non ha ripercussioni legali immediate, se non il fatto che in teoria gli stati che sono parte della Convenzione contro il genocidio dovrebbero poi impegnarsi a perseguire i colpevoli laddove possibile.
Come Netanyahu, sì, certo.
Esattamente, tale qua. Per cui, dopo, per carità, questo aumenta chiaramente la visibilità, apre una serie di prospettive, di medio-lungo termine, no? Questa cosa era già stata fatta nel 2004 in Darfur, di dichiarare che c'era stato un genocidio. Quello ha portato sicuramente a un aumento molto alto dell'attenzione internazionale, poi nel tempo alla condanna da parte di Omar, della Corte Penale Internazionale, di Omar al-Bashir, che era il dittatore dell'epoca, ha portato ad una serie di dibattiti sulla responsabilità di proteggere. Insomma, ci sono state delle ricadute, però non direi proprio in modo diretto il conflitto. La cosa più interessante è che gli Stati Uniti, oltre a dichiarare il genocidio, hanno imposto delle sanzioni a imprese emiratine, e questo è diciamo un avvertimento più diretto a cui secondo me gli Emirati tendenzialmente un pochino reagiscono, perché gli Stati Uniti sono un partner commerciale, militare, strategico importante per gli Emirati, quindi è più però più su questo piano qua, non tanto la questione del genocidio. Dopodiché mi pare di oggi o di ieri, non mi ricordo più, la notizia che gli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni anche contro Al-Burhan, il leader dell'esercito sudanese, senza dire che anche loro hanno commesso un genocidio, però per dimostrare che non stanno prendendo le parti dell'esercito sudanese, non dichiareranno che anche loro, secondo me, che anche loro stanno commettendo un genocidio, ma per una questione secondo me un po' tattica, e cioè che tutti quanti alla fine, se devono decidere tra dare credibilità alle RSF, che sono un gruppo paramilitare uscito diciamo dal nulla, poi se volete approfondiamo la storia, e quello che comunque si presenta come il governo legittimo, per quanto sosteso dall'Unione Africana, per quanto golpista, però comunque che diciamo continua a occupare le posizioni del governo ufficiale, è chiaro che anche semplicemente per avere qualcuno con cui parlare ufficialmente si preferisce dare un minimo di credibilità in più a quella parte lì piuttosto che a un gruppo paramilitare.
Le sanzioni americane poi in realtà sono semplicemente delle sanzioni che in qualche maniera servono per attirare l'attenzione sulla questione, ma la guerra in Sudan sta diventando, ormai lo è già diventata da tempo, un dramma dal punto di vista proprio umanitario, perché qui si parla di 12 milioni di profughi e non solo, con tutto un addentellato di atrocità che insomma si susseguono. Una guerra che sostanzialmente poi si combatte anche nei centri abitati senza nessun riguardo per la popolazione civile.
Sì, è una guerra, di solito questi conflitti non arrivano nelle capitali, no? Le capitali rimangono il centro del potere, e invece questa guerra qui è stata combattuta per una buona parte proprio nelle strade di Khartoum. Quindi sicuramente sì, da questo punto di vista ha avuto un carattere molto urbano, questo è legato anche alla sua genesi, se vogliamo, no? Perché è nata comunque come una guerra tra due uomini forti che si contendono un potere che di fatto è stato liberato, tra virgolette, no? Un potere che per 30 anni era stato nelle mani di Omar al-Bashir, è stato liberato dalla società civile con la rivoluzione di dicembre 2018, Omar al-Bashir poi, certo, è stato deposto ad aprile 2019, e le manifestazioni erano fenomeni soprattutto urbani, e quindi è anche per quello. Dopodiché è una di quelle guerre per le quali, secondo me non sapremo mai i numeri veri, le stime sulle vittime che danno sono sempre molto campate in aria, se mi permettete l'espressione, nel senso che rimangono fissi per mesi, poi all'improvviso aumentano, non si sa bene sulla base di che cosa, sono sempre delle stime, ecco, però secondo me non lo sapremo mai veramente quante persone sono rimaste vittime di questo conflitto.
Sì, c'era stato
senza
anche
contare le carestie, le malattie, tutto appunto, quello che ne deriva.
Uno studio medico che riguardava proprio gli effetti, come dire, conseguenti della guerra, fra cui appunto carestie e tutto il resto, quindi il numero delle vittime probabilmente è aumentato. Tu hai parlato della società civile che è stata, diciamo così, quella che ha fatto scattare le proteste contro al-Bashir, con i primi scioperi per l'aumento del prezzo della farina e del pane, e società civile che sembra completamente, purtroppo per ovvi motivi, in quanto si tratta appunto di una guerra, schiacciata, scomparsa. Anche il breve periodo del governo di Hamdok in qualche maniera è stato cancellato dalla presenza di questi due uomini forti, che adesso peraltro hanno degli sponsor internazionali piuttosto pesanti.
Sì, no, la società civile non è affatto, cioè è sempre molto presente, però è chiaro che diciamo occupata dalla situazione di conflitto, quindi le sue attenzioni adesso si riversano soprattutto sulla sopravvivenza. Però si è parlato molto, no, di queste emergency response rooms, che sono delle organizzazioni di base che sono nate in tutti i quartieri, in tutte le città, in tutti i villaggi, che c'è cercano di fornire assistenza umanitaria. Cioè il Sudan è un paese che è stato molto poco sotto i riflettori nonostante le dimensioni di questa catastrofe umanitaria che sta vivendo, per una serie di motivi, non ultimo il fatto che ci sono delle crisi che vengono percepite come più strategiche, più importanti, no, per l'Occidente. Per gli aiuti umanitari che sono arrivati nel paese sono anche molto pochi, e queste emergency response rooms hanno funzionato, stanno funzionando tanto appunto per garantire l'accesso a quel minimo di servizi alla popolazione vittima del conflitto, tanto che erano anche state, se non sbaglio, nominate per il premio Nobel per la pace del 2024, che poi è stato assegnato ad altri. Però appunto, quindi non, io direi che la società civile sudanese rimane presente, però certo in questo momento politicamente è meno, riesce a esprimersi meno, perché appunto vive una condizione di totale
schiacciante.
D'altra parte invece i movimenti politici sono anche molto frammentati. C'è stato questo tentativo di Hamdok di mettere su questo movimento civile di forze per la democrazia, Takadum si chiama, è stato fondato ufficialmente ad Addis Abeba l'anno scorso, poi ha avuto una serie di riunioni, però insomma anche lì ci sono dei posizionamenti un po' ambigui, e mi sembra di capire che ci sia un'altra divisione anche all'interno di questo movimento che cercava un po' di riunire, perché una parte di questo movimento fondamentalmente è d'accordo ad appoggiare politicamente maggiormente le RSF, che si sono dette disponibili a collaborare col movimento piuttosto che l'esercito sudanese, e questo chiaramente è problematico.
Appunto, la società civile sudanese era tradizionalmente famosa per essere molto impegnata politicamente, molto attenta, anche pronta a scendere in strada, infatti è riuscita a cacciare al-Bashir. Questo fatto che siano stati così pressi, schiacciati, può derivare dalle ingerenze straniere? Ecco, questo ha fatto in modo che la società civile non riuscisse a trovare un meccanismo davvero all'interno di se stessa per contrapporsi a questi signori della guerra e imporre invece una convivenza civile, appunto, o ci sono altre cause che hanno soffocato quello che era appunto la tradizione all'impegno politico?
Ma allora io direi che non credo che si tratti di ingerenze esterne. Senz'altro esiste una macchina propagandistica molto forte da entrambe le parti, soprattutto dal lato dell'esercito sudanese, che ha incentivato le divisioni nella società civile. La società civile sudanese è vero che è sempre stata storicamente molto vivace, molto attiva, però anche storicamente molto divisa, molto frammentata, e poi soprattutto si è, secondo me, a un certo punto sottovalutato il ruolo dei militari storicamente nel governo del Sudan. Cioè i militari sono stati al governo in Sudan quasi sempre nel corso della sua storia da paese indipendente, e quando c'è una storia così consolidata, dei meccanismi politici così consolidati, è difficile che dalla sera alla mattina si riesca, no, a sradicarli, a cambiarli radicalmente. Questa cosa è stata all'origine anche di una delle varie divisioni all'interno dei movimenti che avevano sostenuto la caduta di al-Bashir, perché appunto c'era, soprattutto quando Hamdok è andato al potere e quando ha accettato di tornarci dopo essere stato deposto a ottobre 2021, poi dopo aver fatto questo colpo di Stato gli hanno proposto comunque di tornare al governo con condizioni più restrittive. E lui ha accettato all'inizio, facendo proprio il discorso: questi stanno qui, difficile che ce li togliamo dai piedi così senza dialogarci. Tutta una parte del movimento si è rifiutata di seguirlo, e quindi lui ha anche perso buona parte dell'appoggio della società civile che aveva avuto all'inizio. E quindi questa sicuramente è stata una delle cause che ha ulteriormente incentivato queste varie divisioni.
Senti, c'è anche un aspetto che riguarda il controllo delle risorse risorse in Sudan, che ha a che vedere anche con il ruolo che giocano l'RSF e MT, per esempio nel controllo delle miniere d'oro, e che poi di fatto ha scatenato anche gli appetiti delle potenze regionali. Quindi questa guerra in Sudan non solo ha creato un problema enorme per quanto riguarda i profughi, che chiaramente spingono, no, verso i paesi confinanti, che non hanno oltretutto le strutture di accoglienza, quindi si trovano decisamente in difficoltà, ma anche diciamo sta diventando una guerra regionale per il controllo di un'area estremamente strategica.
Sì, questo lo è sempre stato, cioè già nel 2003-2004 la guerra in Darfur era di mezzo l'estrazione dell'oro. Adesso se ne parla sicuramente di più, cioè appunto è un po' emersa tutta questa questione, perché l'estrazione di oro illegale è un problema che interessa tutta l'Africa, diciamo dal Sahel fino all'Etiopia praticamente, cioè fino a tutta la fascia saheliana da una parte all'altra dell'Africa. Quindi sì, senz'altro la questione è, da un lato l'oro, che è stata una delle merci di scambio che sono state date a Emeti, ma soprattutto alle RSF, che prima di diventare Rapid Support Force si chiamavano Janjaweed, ma questa è una cosa un po' imprecisa in realtà che ho detto, perché poi le Rapid Support Force hanno inglobato anche altre milizie, però il nocciolo duro, insomma il nucleo originario, sono i Janjaweed, che erano questa milizia armata che era stata usata dal governo di al-Bashir per reprimere i movimenti ribelli darfuriani, e anche poi e in cambio di questa lealtà gli era stata poi lasciata mano libera per razziare, fare un po' quello che volevano nelle aree che controllavano in Darfur. Una delle cose che questi hanno fatto è stata prendere il controllo dell'estrazione aurifera e non soltanto, anche della terra. Cioè quando noi sentiamo parlare di genocidio, pulizia etnica, la questione è che queste popolazioni che vengono prese di mira occupano terra fertile e anche terra appunto dove si può eventualmente scavare e cercare altro oro, ed è per questo quindi che vengono prese di mira, vengono fatte sfollare verso altre aree oppure massacrate.
Certo. Bene, Sara, direi che insomma abbiamo dato dei punti di riferimento decisamente interessanti di riflessione per i nostri ascoltatori di una guerra che peraltro appunto è veramente una guerra di cui non si parla mai, nonostante le dimensioni di questa tragedia. Noi ti ringraziamo insomma del tuo contributo e magari ci risentiamo nella prossima occasione.
Grazie a voi. Ciao, buonasera.